Buonasera, innanzitutto benvenuti a tutti, innanzitutto il più cordiale benvenuto a Marcello Flores, docente di storia dei diritti umani e storia della cultura nell'Università di Siena. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Il secolo mondo, identità e globalismo del XX secolo, del 2002, Tutta la violenza di un secolo, 2005, Il genocidio degli armeni, 2006, Storia dei diritti umani, 2008, e La fine del comunismo, 2011. Con noi Maurizio Bertini, saggista e scrittore, insegna filologia classica all'Università di Siena. Tra i suoi ultimi libri, nel 2014 Elogio del politeismo e Il mito di Elena, nel 2015 Il mito di Arianna, Dei e uomini nella città, qualità del racconto dei miti classici e Il filo elegante, naturalmente ho sbattato molti titoli. Gianbruno Lavegni, laureato con Rosario di Italy, si è occupato di storia della Toscana moderna e contemporanea, pubblicando lavori sulla storia amministrativa e sulla demografia della Toscana moderna. Nel 2004 è stato coordinatore dell'area cultura della regione toscana, dopo essersi occupato di scuola e aver diretto i settori biblioteche e musei. Il libro che Flores sottopone oggi alla nostra riflessione, Traditori, affronta il tema del tradimento, tenendo presente due ambiti fondamentali nei quali l'indagine storica è indirizzata: quello pubblico, vale a dire le vicende politiche del mondo antico fino alla prima guerra mondiale, e quello privato, comprese le opere letterarie che hanno rappresentato l'adulterio nelle relazioni matrimoniali e sentimentali descritte da grandi scrittori come Flaubert, Madame Bovary o Anna Karenina. Il saggio si sviluppa a partire dalle epoche più antiche, trattando tra gli altri l'episodio di Milziade, vincitore di Maratona, 490 a.C., che muore in carcere dopo essere stato ingiustamente accusato di aver ordito trame assieme ai nemici. Il Medioevo è un momento di grande rielaborazione del tema del tradimento. Dal dibattito sulla figura di Giuda, che ha consegnato Cristo ai Romani e che inizia ad essere discussa in una luce nuova. La sua missione sarebbe stata quella di rendere possibile il disegno di Gesù. A quella di Ganemon, Gano di Vaganza, l'uomo che tradisce Rolando, mettendosi d'accordo con il saraceno Marsilio, alla vigilia della battaglia di Roncisvalle, 778, e che sostiene di essere stato tradito a sua volta nel momento stesso in cui era stato inviato in missione verso il sovrano dei Mori. L'analisi si conclude ai prodromi della Grande Guerra, analizzando l'evoluzione del concetto giuridico e politico di tradimento, sino ad arrivare a quello novecentesco, condizionato in maniera determinante dalle ideologie. L'autore sta già lavorando alla seconda parte dello studio, dedicata appunto al XX secolo. Io do subito la parola a Maurizio Bertini, che vi ringrazio. Guarda se funziona quello grosso.
Grazie, sì, penso che mi sentite anche in fondo, vero? Grazie. Questo è il libro che presentiamo oggi, che discutiamo oggi con Marcello Flores, è una vasta, vastissima enciclopedia del tradimento, si potrebbe dire, il tradimento pubblico e il tradimento privato, soprattutto il tradimento coniugale e in particolare questo. La pratica del tradimento coniugale dell'adulterio sul potere femminile, questa è una cosa di cui magari poi con Marcello torneremo a parlare e vi faremo delle domande. Si tratta di una, appunto, vastissima enciclopedia del tradimento che si arresta al 1914 e poi giunge al 14, dopodiché adesso aspettiamo anche un supplemento di tradimenti più moderni, più vicini a noi contemporanei. Si parte dal mondo antico, però ci sono i grandi traditori dell'antichità, di cui io però sinceramente non parlerò. Non parlerò perché di questo dovrei parlare, ma il libro mi ha sinceramente talmente appassionato che vorrei parlare di altro. Perché come lettore esterno, come lettore non specialista, non storico, io mi sono potuto godere questo libro, così, leggendo, scoprendo, imparando, cambiando idea. Ed è un libro che ha forse direi tre grossi filoni, come dire, tanto per inquadrarlo. Non è facile inquadrare un libro così. Il primo è una storia, come dire, evidenziale del tradimento, tanti tradimenti di tanti tipi. Il secondo, una storia del costume, profondamente legata, cioè il costume visto dal punto di vista del tradimento, come il tradimento cambia secondo il cambiamento dei costumi, e poi una vera e propria riflessione storico-antropologica su che cos'è il tradimento e come appunto si evolve. Vorrei dare qualche esempio intanto di scoperte di tradimenti che si fanno sfogliando, leggendo questo libro. Scelgo in maniera molto arbitraria, Marcello mi perdonerà, ma non si può non ricordare per esempio ecco, la grande congiura delle polveri di 1605 in Inghilterra, quella capeggiata da un personaggio che si chiamava Guy Fawkes, che è poi colui il quale ha dato la sua maschera oggi ad Anonymous, quando si vede la figura di Anonymous bianca con i baffetti, è la maschera di Guy Fawkes, che è diventato poi un personaggio di folklore e anche di memoria storica in Inghilterra come un rivoluzionario. Questo già pone l'ambivalenza del tradimento, no? Quello che è il grande traditore per una parte della storiografia e della tradizione in Inghilterra, per l'altra è anche invece un glorioso rivoluzionario morto per il bene del popolo, per l'inglese. Qui, ecco, tanto per dare un'idea di come funziona questo libro, è il vantaggio di essere uno storico e quindi di saper connettere i fatti, anche quelli che non sembrano connessi, uno scopre che in anteprima, per celebrare la scoperta della congiura, viene messo in scena niente meno che Macbeth, dove c'è una celebre scena di confessione, di pentimento, quella di Cawdor, e che evidentemente risuonava assai alle orecchie degli ascoltatori e degli spettatori dell'epoca, perché era avvenuto per l'appunto un grande tradimento verso il potere costituito, una rivolta e poi anche una confessione, una punizione esemplare esercitata sul colpevole. Un'altra grande storia questa è la mia preferita, direi, quella di Benedict Arnold, personaggio di cui io non sapevo niente, e che è un glorioso, apparentemente glorioso generale della rivoluzione americana, di questi generali fatti un po' così, sul campo, no? Un po' come quelli di Napoleone, insomma, che si improvvisano da soldati, poi diventano ufficiali, poi generali, insomma, un personaggio che si è creato con la forza della sua spada, il suo valore, eccetera. Che a un certo punto però, siamo nel 1780, sia per la sua ambizione personale, che è molto forte, sia per quella di sua moglie Peggy, che è ancora più forte, passa niente meno che dalla parte degli inglesi e gli consegna West Point, quindi anche un luogo particolarmente simbolico per gli americani. In realtà poi questo non gli porta fortuna, perché sì, riceve del denaro, lascia l'America, si sposta in Inghilterra, dove la moglie spererebbe di entrare finalmente nei giri aristocratici che contano, eccetera. Questo però non avviene, resta comunque un disprezzato, poi morirà con altre avventure. Ma la cosa interessante è che questo Benedict Arnold diventa in America poi il sinonimo del traditore, e il traditore per eccellenza è ancora ricordato come tale. Anche in storielle tipo quelle della scuola domenicale, diciamo, protestante americana, in cui si racconta la storia di questo bambino cattivo che si chiamava Benedict e che quando era piccolo tormentava gli animali, da grande divenne un grande traditore. Da qui si vede la forza educativa di queste storielle, che non poi quelle che Mark Twain prendeva in giro, facendo la storia del bambino buono e del bambino cattivo, in cui il bambino cattivo gli dà sempre tutto bene, il bambino muore mai, cioè cascava di albero, si faceva male. Gli americani hanno poi loro anticorpi. Ora, insomma, tante sono storie assai belle, la descrizione di tutta la rivolta decabrista, di cui si sa qualcosa, ma non si sa che Turgenev c'era coinvolto anche lui, ma che però si trovava all'estero, quindi lui gli andò bene. Pushkin era un eroe per questi decabristi, gli dedica, lui allora al confine nella sua tenuta gli dedica una delle poesie sue più belle, nelle miniere della Siberia, la Polonia. Ecco, il bello di questo libro è che poi si salta in continuazione da una nazione all'altra, quindi si percorre l'Europa, però si va anche in America, in America Latina, e ogni volta con un nesso staccato, cioè ciò che avviene nell'Inghilterra della fine del Seicento poi diventa qualche altra cosa nella Francia pre-rivoluzionaria e rivoluzionaria. Ora, lo storico dilettante che sono io poi ha avuto anche grandi disillusioni di fronte leggendo questo libro. La più grande è legata alla figura di Gioacchino Murat, personaggio per cui avevo fino alla scuola elementare avevo una grande stima e simpatia, sì, perché era un bell'uomo, sempre elegante, generale di Napoleone, coraggioso, che si è fatto dal nulla, re di Napoli, capace in pochi mesi di rivoluzionare il sostantivo regno borbonico, costruire l'attuale piazza del Plebiscito, cambiare le leggi, eccetera, e poi, come dire, eroicamente fucilato quando tenta di riprendersi il regno, oltretutto da un capitano che pare si chiamasse 30 capigli, quindi non è anche abbastanza, come dire, modesto, ecco, non pensare che lui era fucilato a 30 capigli, si soffre, che in realtà poi si scopre che in realtà per tutto il tempo lui era congiurato con l'Austria, con la Russia per tenersi il regno alle spalle di Napoleone, anche se Napoleone fosse caduto, cioè Murat era un traditore, questo devo dire, avrei preferito non leggerla, però la storia ha i suoi diritti. E l'enciclopedia di tradimenti, quindi pubblici, come dicevo, e anche di tradimenti privati. Tradimenti privati, qui si vede veramente un gusto di Flores per una specie di giornalismo settecentesco, ottocentesco, cioè riesce a ripescare una quantità di queste storie coniugali di grandi famiglie, la Gazzetta, diciamo, da cui però emerge una cosa importante, la storia del costume. Una storia del costume che si fa in questo libro anche, diciamo, triangolando tutte queste storie da giornali con grandi, invece, storie romanzesche. E quindi a partire dalla Clarissa di Richardson, attraverso la novella Elvisa, di Rousseau, tutte storie di donne sofferenti, sofferte, perché schiacciate fra un amante che le vuole abbandonare, sedurre e basta, un padre violento che vuole mantenere il controllo su di loro, cioè tutto meno che, come dire, una vita femminile goduta, una vita femminile vissuta. Di questi romanzi e storie, diciamo, del côté tradimento privato, comunque la più interessante di sicuro sono le Liaisons dangereuses di Laclos. Perché? Beh, soprattutto perché la storia è incredibile, rileggendo la trama, l'idea di questi due disgraziati, Valmont e la Marchesa di Martorell, che si mettono d'accordo, facendo una specie di scommessa in modo tale da far finalmente cadere la virtù di questa presidente, questa signora di Tourvelle, onestissima, prova, sposa, eccetera. Quindi costruiscono questa trama di lettere che alla fine fa cadere la buona presidente nelle braccia del seduttore, e con un finale ancora più sorprendente, perché nel loro libertinaggio questi due, Valmont e la Martorell, che sono sempre in corrispondenza, si sono fatti un patto di fedeltà alla rovescia, cioè siccome sono libertini, si sono dati il patto di non essere gelosi l'uno e l'altro. In realtà poi alla fine invece si scopre che Valmont è comunque geloso dell'amante di lei, della Martorell, e che lei pure è gelosa della presidente di Tourvelle, che è riuscita a far diventare l'amante di Valmont. Allora, qui diciamo c'è la storia che è bellissima. Lo storico viene fuori al momento in cui si mette a spiegare che in realtà che cos'è una lettera in quel periodo. Cioè la lettera è il momento in cui esplode la lettera come fenomeno sociale, ma spero di dire proprio sciocchezze, l'autore più presente, ma insomma La lettera diventa, da un lato, un veicolo di confidenze, ma anche di cospirazione, tant'è che Pitt in Inghilterra considererà la posta uno dei rischi peggiori per l'ordine costituito. La lettera diventa però contemporaneamente la possibilità di comunicare e quindi di congiurare politicamente, ma anche il documento che può essere esibito per dire costui è un traditore. E quindi, come dire, qui questo è un romanzo, un romanzo epistolare, che a noi ci colpisce perché già costruire un romanzo di lettere, oggi che non ne scriviamo più, è abbastanza, come dire, sorprendente per noi. Però se noi pensiamo che cosa sono le lettere in quel periodo, si capisce anche qual è il significato di tutta questa trama. Cioè, bisognerebbe leggere, come dire, una storia equivalente potrebbe essere una storia di seduzione e di tradimento realizzata oggi attraverso i social network. Sarebbe interessante che qualcuno scrivesse che come si può manipolare un mondo, una psicologia, la vita di una persona attraverso un meccanismo che è quello che al momento nella comunicazione è dominante. Dicevo che è anche un po' una storia di costume e dei costumi, e lo è molto, e ci sono tanti esempi, vabbè ora non voglio dilungarmi né citarne troppi, che lo mostrano, ma ce n'è uno in particolare, è difficile resistere a queste storie, questa è americana, cosiddetto periodo Gilded Age, cioè l'era età dorata alla fine dell'Ottocento, nelle grandi città americane, non in quelle, diciamo, remote dell'Ovest, del centro, in cui si crea questa società che è in straordinaria evoluzione. E avviene un fatto, qui la storia parte da un fatto, cioè un tale che si chiama Edward Stokes, ha degli affari in comune con un altro tizio che si chiama Jim Fisk, sono gente di affari, business, e condividono anche un amante. E a un certo punto questo Stokes si adira con Fisk e lo uccide. Lo uccide, viene giudicato, va in prigione a Sing Sing, scorta 5 anni di carcere, e quando esce si compra un quadro di un pittore allora alla moda, William Bouguereau, che rappresenta un po' il contrario di quello che di solito si rappresenta, cioè non è un satiro che insegue delle ninfe, ma è un gruppo di ninfe che seduce il satiro e lo trascina verso un torrente, quindi è un satiro insidiato. Allora, questo quadro, esposto nell'atrio, mi sembra, di un grande albergo, a un certo punto comincia a raccogliere attorno a sé la buona società americana, soprattutto le buone borghesi americane, che cominciano, come dire, a frequentare una vita di società attorno a questo episodio di questo quadro che ha rovesciato un vecchio paradigma. E questo dà inizio a una nuova fase, diciamo, della cultura, la cultura femminile e nella società. Ma mi arresto, un punto importante che Flores descrive molto bene, la trasformazione di che cos'è il tradimento. Cioè, il tradimento lui distingue tra un tradimento tipo premoderno, ancien regime, che è un tradimento che si fa nei confronti di un monarca, è un tradimento per pubblico, sto dicendo, è un tradimento che si fa rompendo una realtà con una persona. Il cambiamento si ha con la creazione dello Stato nazionale, dell'idea di nazione, quando per tradire non si tradisce più una persona, un monarca, non è più un fatto di realtà, ma si tradisce una comunità a cui si è legati perché si appartiene a quella nazione. E questo trasforma completamente il rapporto, cioè dall'alto tradimento dell'Inghilterra del 600 alla lesa maestà umana della Francia, eccetera, che è comunque verso una persona, il tradimento diventa verso una comunità. Ed è interessante che questo avvenga dopo le rivoluzioni, dopo la rivoluzione francese e la rivoluzione americana, cioè dopo grandi tradimenti, perché dall'altra parte questi, la rivoluzione francese e quella americana, sono visti come tradimenti. Quindi attraverso un tradimento si rovescia quella che è l'idea di tradimento, con tutti i dubbi che poi dopo verranno, cioè cosa vuol dire tradire? Se si è fedeli al proprio Stato nazionale e non si è fedeli a certe cause popolari che si stanno sviluppando, di giustizia, eccetera, si sta tradendo in qualche modo una delle due parti. Quindi E lì, come dire, viene la parte che ovviamente poi forse svilupperà, mi auguro, nel seguito di questo bellissimo racconto. Per concludere, torno però al mondo, che è quello che più mi riguarda, cioè il mondo romano. Perché io ho notato una cosa, e questo lo volevo far presente a Flores, ho notato che ci sono molti casi nel corso della storia di punizione di traditori che vengono squartati. Per esempio, Dante, Maometto, in quanto apostata, no, per distruttore della vera fede, cioè, che è squarciato e storpiato, strappato in due. Ganelon, di cui parlava prima l'Anna, Ganelon, il traditore per eccellenza, viene squartato con cavalli, questa è la tecnica, si legano le membra a dei cavalli, quattro cavalli o due diversi, poi partono in direzioni diverse e il corpo li lascerà. Però anche i gesuiti che a un certo punto fanno una di tante congiure contro, Elisabetta prima in Inghilterra, sono sventrati e squartati. Poi ho scoperto Pugachev, grande eroe pushkiniano, insomma, che era quello che diceva di essere lo zar Nicola II, che era tornato, una volta che sconfitto i suoi cosacchi pure, eccetera, pure lui viene preso e squartato con il traditore. Allora, mi sono ricordato che c'è un grande squartato nella storia romana, che è il comandante italico Mezio Fufezio. Mezio Fufezio che sta con Tullio Ostilio e contemporaneamente coi fidenati e fino all'ultimo in questa battaglia non sa con chi entrare, ha giurato di realtà Tullio Ostilio, però anche ai fidenati, ma non sa con chi entrare a combattere. Quando vede che i romani vincono, si butta dalla parte dei romani e dice: ah, che bella romana. Tullio Ostilio lo prende e gli dice: siccome tu non hai saputo decidere a che parte stare, allora per lo stesso motivo hai rotto i vincoli, tu sarai rotto dai cavalli. E anzi gli dice: e insegna con il tuo supplizio al genere umano come ci si comporta. Ora mi domando, cioè, è veramente Mezio Fufezio che l'ha insegnato questo? Cioè, quindi questa gente poi ha letto Livio, nel corso del tempo hanno riproposto questo supplizio, uno dei tanti casi di impero del latino, come si dice, no, questa lingua, questa cultura di iperstudiata dovunque, e quindi, oppure c'è qualcosa di, come si direbbe, di strutturale, cioè è simbolico anche in sé che il traditore debba essere, siccome era uno diviso tra due parti, debba essere squarciato su volta. Insomma, con questa domanda io adesso lascio la parola a Gianluca Ravegna.
Il libro è molto importante, molto denso e quindi si presta a diversi tipi di lettura. C'è spazio per diversi tipi di lettura. A partire però da una riflessione che voglio fare, cioè si possono scrivere dei grandi libri di storia raccontando storie. Questo è un grande libro di storia che viene costruito per questo è piacevolissimo attraverso una molteplicità di storie. Io avevo anche provato a contare quante erano queste storie, ma arrivato un po' più di 100 pagine, ero già a 70 e poi ho perso il conto e mi sono fermato lì, quindi alla fine saranno probabilmente 150 o forse più. Naturalmente tutto questo diventa un libro di storia nella misura in cui poi alla fine in realtà tutto questo lo si racconta a partire da una struttura estremamente coerente, una struttura generale molto solida dentro la quale queste storie vengono inserite, che poi la implementano e che portano da qualche parte. Ecco, questo è il libro. A partire da una scelta di metodo, perché non c'è cosa più soggettiva, mutante, difficile da interpretare del tradimento nei suoi cambiamenti. In realtà c'è una scelta di metodo che Flores fa fin dall'inizio, che dichiara e dice: io scelgo di studiare le accuse di tradimento, coloro che sono accusati di tradimento, perché attraverso gli atti d'accusa si manifesta la mentalità delle epoche, le culture giuridiche, ma non solo le culture giuridiche. Quindi tutto il libro è, cioè, tutte le storie che stanno nel libro sono disposte lungo questo filo rosso, che sono gli atti di accusa di tradimento, e quindi traditori condannati, traditori assolti, traditori che sono scappati per evitare il processo. Tutto ciò in realtà compone, compone un percorso ampio che diventa alla fine, diciamo, oltre che una storia culturale del processo di una storia del processo di formazione dello Stato-Nazione in Europa, con una forte attenzione agli aspetti culturali, e su questo poi ritornerò, diventa anche una storia, diciamo, giuridica, una storia istituzionale, una storia istituzionale dell'Europa dal Medioevo fino alla formazione dello Stato-Nazione, dove il libro chiude il suo periodo di riferimento con promessa dell'autore di andare ancora più avanti. E quindi, diciamo, c'è questa storia del tradimento nel diritto, negli assetti giuridici, eccetera, eccetera, che si potrebbe cominciare a raccontare a partire dall'affermazione di Montesquieu, che è un'affermazione molto importante, perché Montesquieu, nello Spirito delle Leggi, dice che in realtà attraverso la maggiore o minore definizione del reato di tradimento si giudica la maggiore o minore liberalità dei regimi che si affermano nei vari paesi. Quindi, da un punto di vista della storia istituzionale, il riferimento, la valutazione del tradimento diventa una specie di cartina del tornasole che ci consente di ragionare in una logica di lungo periodo. Una logica di lungo periodo che comincia da Tarpea, accusata di aprire ai Sabini le porte di Roma, a Benedict Arnold, già ampiamente citato. È un panorama vastissimo che approda all'inizio del Novecento. Montesquieu chiamava il diritto di tradimento, lo definiva come il diritto di lesa maestà. Lesa maestà è quanto diceva prima Bettini, il diritto di tradimento si configura come lesa maestà alla fine del XVI secolo, quando, in corrispondenza di un forte rafforzamento dei poteri del re, il re smette di essere un primus inter pares, lui stesso sottoposto al rispetto del patto che ha contratto con i suoi vassalli, i quali non sono più pares, e quindi pares che debbono al re fidelitas, e dunque, nel caso che la violino, commettono il reato di infidelitas, i vassalli diventano sudditi, e tutto ciò che possono fare per opporsi al re genera una lesa maestà. Lesa maestà che, diciamo, è concetto estremamente vago e che diventa lo strumento di lotta politica, naturalmente, perché se si commette lesa maestà in molti modi, non solo tentando fisicamente di assassinare il re, ma insomma mettendosi in discussione il potere, contestandolo in vari modi. Il passaggio rilevante da un punto di vista giuridico è lo statuto di Edoardo I, che è del 1351, con il quale si comincia a definirlo il reato di tradimento. Nello statuto di Edoardo I il traditore è essenzialmente colui che attenta alla vita del re o del suo primogenito o dei suoi eredi, ma, diciamo, resta pur sempre una definizione generica di tradimento, perché è traditore chi aderisce ai nemici del re e porta loro aiuto. Voi capite che con questa chiave è chiunque in qualche modo si opponga, eccetera, può essere accusato di tradimento. Un passaggio importante, diciamo, nella storia giuridica dell'Occidente è la definizione di tradimento inglese successiva alla gloriosa rivoluzione e al Bill of Rights, nel 1696 in Inghilterra viene emanata una nuova legge sul tradimento che di fatto determina il fatto che le accuse di tradimento da ora in avanti devono essere provate in processo e non sono più semplicemente atti politici lasciati unitamente alla giurisdizione politica. Ma, come è stato detto, il vero cambiamento si determina nell'ultimo trentennio del Settecento. L'ultimo trentennio del Settecento con le due grandi rivoluzioni che sono anche evidentemente due grandi tradimenti, perché è evidente che le due grandi rivoluzioni sono i due più grandi tradimenti per l'esa maestà, e questo è fuori discussione, specialmente in Francia, dove poi la maestà viene talmente resa che la regina finiscono sulla ghigliottina, quindi più l'esa maestà di così. Ma in questo momento di passaggio in realtà i francesi condannano a morte il re perché ha attentato alla nazione. Ecco il soggetto che emerge in questo passaggio dalla lesa maestà nei confronti della persona del re, la lesa maestà diventa nei confronti della nazione. Emerge questo nuovo soggetto che allora si va formando e che sarà, diciamo, poi la nazione sarà l'interprete principale della storia nella seconda metà dell'Ottocento, specialmente poi dopo la primavera dei popoli, il 1848, le rivolte non mi soffermo sulla parte privata sui tradimenti privati, mi soffermo solo per ricordare, introdurre una piccola aggiunta su questo tema delle lettere. Flores cita Dalton, che parla di società dell'informazione che si configura nel corso del XVIII secolo. La grande diffusione delle lettere è legata anche all'organizzazione diversa delle città. Si cominciano a numerare le case, la numerazione delle case, la denominazione corretta delle vie, eccetera, sono passaggi fondamentali in questo processo di trasformazione. Voglio anche citare che nello stesso 1848, l'anno delle rivolte, eccetera, negli Stati Uniti, a Seneca Falls, si tiene nello Stato di New York il primo congresso sui diritti delle donne. Quindi siamo in questo percorso di trasformazione che riguarda la sfera pubblica, ma riguarda anche fortemente la sfera privata. Credo che vada citato, per quanto riguarda la sfera pubblica, obbligatoriamente la Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diciamo del 1787, che alla luce della lezione di Montesquieu, gli Stati Uniti d'America codificano esattamente nella loro Costituzione il reato di tradimento. Chiaramente la definizione del reato di tradimento è, diciamo, connota la Costituzione degli Stati Uniti come una rivoluzione liberale che tutela i cittadini dalle accuse improvate e improbabili strumenti di battaglia politica, tant'è vero che successivamente alla rivoluzione, alla Costituzione degli Stati Uniti, uno degli episodi su cui il libro a lungo si sofferma è il processo, questa storia di Aaron Burr, che era stato vicepresidente degli Stati Uniti, che viene imputato di tradimento, ma che in realtà poi viene assolto perché si dà tradimento solamente in cui si riesca a provare effettivamente un'insurrezione armata, l'organizzazione di una rivolta armata contro lo Stato. Dalla fedeltà al sovrano si passa chiaramente, il passaggio vero è il passaggio alla fedeltà della patria. La patria è questo è il punto su cui vorrei soffermarmi un attimo, perché la patria è in realtà questa grande costruzione culturale che si fa, che nasce alla fine del Settecento e che si sviluppa nel corso dell'Ottocento, che avrà la sua apoteosi quando le patrie europee si scontreranno fra di loro nella prima guerra mondiale, ed è una storia che finirà con svariati milioni di morti e sarà solamente l'inizio, perché poi dopo la prima è arrivata anche la seconda delle guerre mondiali e quindi gli scontri tra le parti. Diciamo, io ho letto il libro come un percorso, un lungo percorso che alla fine però diciamo, approda e approfondisce il tema della costruzione dello Stato nazionale, la costruzione culturale dello Stato nazionale, che avviene attraverso vari percorsi, che è quello diciamo culturale, oltre che quello giuridico-istituzionale, un lungo processo che porta alla formazione dello Stato-Nazione, che devo dire il punto che mi incuriosisce e mi sollecita, perché oggi invece lo Stato-Nazione è profondamente in crisi di fronte alla globalizzazione, eppure gli Stati-Nazione sono quelli che ancora sono il nostro riferimento, sono i confini esterni delle nostre democrazie, sono la nostra storia di ieri. Però c'è uno dei tradimenti di questa lunga enciclopedia che ci mostra in realtà forse la principale contraddizione sulla quale nascono gli stati moderni, ed è l'affaire Dreyfus, che scoppia in Francia alla fine dell'Ottocento, proprio nel momento in cui lo Stato-Nazione è oramai consolidato, costituito. E in realtà lo Stato-Nazione che si fonda su un territorio, su un popolo, su una cultura, su un'identità, l'affaire Dreyfus lo mette immediatamente in evidenza come questa costruzione sia tutta una costruzione ideologica, perché ciò che sta dietro all'esplodere della vicenda del capitano Dreyfus evidentemente l'antisemitismo e questa contraddizione di fondo per cui lo Stato poi non è lo Stato omogeneo per territorio, per popolo e per identità, è un'astrazione ed è probabilmente la principale delle contraddizioni che questo processo di formazione dello Stato moderno si porta dietro fin dalle origini, ed è la principale contraddizione su cui approda. C'è un dato culturale di costruzione. Io sono un problema che ho trovato perfettamente descritto nell'altro libro di Flores, che è quello sugli armeni, di cui è uscito una storia degli armeni, di cui è appena uscito una nuova edizione. Perché diciamo, mentre lo Stato-Nazione si forma, questo processo è accompagnato da un ampio movimento culturale che fa diventare lo Stato-Nazione l'obiettivo di forze diversissime tra di loro, magari in opposizione, ma è l'obiettivo su cui convergono da destra o da sinistra, per un versante o per l'altro, sono le diverse forze che sono in campo nell'Europa di fine Ottocento e di inizio Novecento. Ma siccome il massacro degli armeni del 1915 sarà esattamente correlato con il problema della purezza etnica della Turchia moderna che si sta costituendo e che è coinvolta all'interno del medesimo percorso, dei medesimi problemi che in qualche misura, in misura diversa naturalmente, e fatte le dovute differenze, aveva conosciuto la Francia del fine Ottocento. Questa dimensione culturale della costruzione dello Stato-Nazione a me sembra di estrema importanza. Spesso la cultura, spesso, ordinariamente le dinamiche culturali sono subordinate ad altre di natura economica o giuridica, ma in realtà mi pare che il ragionamento che Torres sviluppa diciamo, faccia emergere tutta l'importanza delle dinamiche culturali, puramente culturali, nella determinazione dei processi storici. Mi piacerebbe leggere queste righe che non vengono da questo libro, ma dal libro sugli armeni. Scrive Flores: occorre aggiungere che mentre lo Stato-Nazione si afferma, si diffonde e diventa prevalente una cultura che, pur nell'oscillare tra positivismo e soggettivismo, tra scientismo e razionalismo, sembra trovare un punto fermo e condiviso nel social-darwinismo, cioè nella convinzione che, in analogia con l'evoluzione del mondo naturale, anche nella storia delle società umane occorre utilizzare i concetti di lotta per l'esistenza e selezione naturale, giustificando come naturale, anzi foriera di sviluppo, l'emarginazione dei più deboli, considerati tali in virtù del loro sesso, razza, etnia o collocazione sociale, e il dominio dei popoli forti sui deboli. Come tale diffusa mentalità, radicata in convenzioni culturali, avallata da gran parte della scienza dell'epoca, favorisse l'emergere e rafforzarsi di atteggiamenti di tipo razzista e di comportamenti indifferenti alle sorti delle minoranze, è tanto evidente quanto era poco è tanto evidente oggi quanto era poco compreso un secolo fa, se non da parte di esigui e poco influenti gruppi intellettuali e politici. Insomma, in conclusione, io credo che una delle lezioni, una delle molte lezioni che si traggono dalla lettura di questo saggio, è anche, diciamo, un invito a prestare attenzione alle dinamiche che si sviluppano sul terreno del dibattito culturale, a non considerarle inevitabilmente subalterne di altri dati. Oggi siamo in un mondo dove si ragiona soprattutto di economia e di borse, di debito pubblico e di conti pubblici, ma molto meno presente, mi pare, sia anche nel dibattito nel giornalismo, nel dibattito quotidiano sulla stampa e la televisione, l'attenzione a certi processi culturali. Mi piacerebbe, per esempio, riflettere da un punto di vista puramente culturale come noi ci rapportiamo col tema dell'immigrazione. Questi immigranti che sono prevalentemente numeri, non sono mai storie, questo fatto che si faccia tanta fatica a confrontarsi con le persone e con le loro culture. Finisco, mi rendo conto che sono finito fuori pista e quindi qui mi fermo.
Grazie. Ma innanzitutto voglio ringraziare Giulietti di questo invito, perché mi fa sempre un gran piacere tornare qua, e in questo caso dal momento soprattutto che si parla di un mio libro. Ringrazio naturalmente anche per la gentilezza dei commenti, tutti positivi, quasi tutto positivi, che mi sono stati fatti. Quando Bettini ha cominciato a dire non parlerò dell'antichità, ho tirato un respiro di sollievo e pare meno male che non mi fa tutte le correzioni, in cui nel capitolo, sia pure breve, in cui parlo del mondo greco-romano, avrebbe e ha sicuramente ritrovato una serie, se non altro, di superficialità, di che cosa. Però alla fine mi ha fatto notare come non ho preso in considerazione e sinceramente non avevo incontrato la storia di Mezzo Trufezio, di come Tullio Stilio stabilisce di squartarlo. Io non so se la pratica successiva dello squartamento nasca da una qualche visione anche simbolica, anche perché poi si squartavano anche gli omicidi, non solamente i traditori. L'unico elemento in cui la simbologia è stata realmente studiata e codificata è quella inglese, in cui lo squartamento è solo l'ultimo momento, e che dal 300, cioè da quando lo statuto sul tradimento di Edoardo nel 351 stabilisce che cos'è il tradimento, fino a metà 800, quando è uno degli ultimi casi in cui avviene con tutta la cerimonia la pienezza della pena, è spiegato nella legge con estrema chiarezza che uno squartamento è una cosa ultima, perché prima si impicca, quando l'impiccato non si capisce se è ancora un po' respira malapena, lo si apre, gli si tolgono le viscere, gli si bruciano le viscere davanti, dopodiché gli si taglia la testa e solo a quel punto lo si può squartare. Ecco, in quel senso c'era una simbologia continua su tutti questi elementi, perché il tradimento era davvero considerato la cosa più orribile che si potesse fare, il crimine più terribile. Se noi vediamo la storia, vediamo che poi, soprattutto arrivando fino a ora, il tradimento è sempre diventato più labile in qualche modo, non solo perché paesi che hanno usato il tradimento fino all'inizio del Novecento in modo estremamente articolato e continuo, a parte alcuni casi dopo la Seconda Guerra Mondiale non hanno più usato il tradimento. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è un traditore inglese solamente, perché poi sono altre le accuse che vengono fatte, anche se rientrano nella ampia fattispecie del tradimento. E c'è solo un paese, soprattutto, più di uno in particolare, che ha mantenuto invece una centralità del tradimento che è cresciuta nel tempo, che è la Russia, che rispetto addirittura agli esempi che sono stati ricordati, quelli della rivolta di Pugaciov o quella della rivolta dei decabristi, nel Novecento aumenterà enormemente. L'Unione Sovietica diventa il paese del tradimento, dove la maggior parte di coloro che vengono uccisi sono ufficialmente considerati traditori, e oggi la Russia di Putin è il paese che manda a morte più persone per tradimento, o processi per cui si è condannati per tradimento. La Russia e, fino a poco tempo fa, oggi molto meno, Israele, che lo ha fatto soprattutto negli anni 60 e 70, però questo è il prossimo libro. Io devo dire che questo libro mi ha divertito molto scriverlo, ma mi ha divertito ancora di più studiare per anni, perché questo è un libro cui avevo cominciato a pensare molti anni fa, accumulando quindi storie. Io sì, sono uno storico che pensa che il racconto della storia, la narrazione, sia fondamentale, perché è dalla narrazione che si può far emergere soprattutto poi il senso della storia e far nascere quegli interrogativi che sono quelli che spingono gli storici a misurarsi con il passato. Qui la cosa fondamentale era proprio, come è stato ricordato, questo passaggio al tradimento moderno, l'idea che è un'entità astratta, lo Stato, la nazione, la patria, con questo percorso, perché all'inizio è soprattutto lo Stato che poi diventa nazione, e patria però è solo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, e sarà con la Prima Guerra Mondiale che questa idea di patria abbraccia veramente in modo drammatico tutti quanti. E in questo passaggio, in questa fedeltà verso un qualcosa che è sempre più astratto, però il vincolo comunitario diventa più forte, perché prima il vincolo con il sovrano era molto più labile, perché bastava che qualcuno andasse contro il sovrano e quindi si poteva parteggiare per chi voleva detronizzarlo. In questo caso ormai invece, quando esiste lo Stato-nazione, lo Stato-nazione-patria, non è più possibile abbandonare la propria comunità, se non con una lacerazione forte o con quelle contraddizioni della vita moderna, della modernità che nasce proprio tra 8 e 900, che noi vediamo per esempio espresse benissimo nelle rivolte del 1848, nella primavera dei popoli del 48, dove tutti coloro, e sono tantissimi, che vengono accusati e condannati per tradimento, lo fanno perché vogliono costruire la loro patria, la loro nazione, che gli imperi multinazionali invece soffocano e impediscono di diventare stati autonomi. E quindi c'è questa contraddizione tra l'obbligo di obbedienza allo Stato in cui si è nati e invece la volontà di obbedire alla comunità di cui ci si sente parte e che si vuole che diventi Stato autonomo e indipendente. Quando questo processo sembrerà sostanzialmente chiuso con la Prima Guerra Mondiale, con tutti i nuovi stati dopo la Prima Guerra Mondiale, lì ci sarà una nuova fase che sarà quella delle fedeltà di tipo ideologico, che romperanno di nuovo le comunità dividendolo al loro interno. L'affare Dreyfus, che è stato ricordato prima, è uno di questi primi casi che spaccano profondamente la società. Certo, anche prima, anche la congiura delle polveri spaccava la società inglese, ma era una società già spaccata, c'erano i cattolici che non si sentivano rappresentati e che volevano cercare di ritornare al potere in tutti i modi, e c'era invece il mondo protestante attorno ai propri regnanti che si difendeva. In questo caso invece, alla fine dell'Ottocento, la Francia, che è una nazione coesa, che è stata coesa dopo la sconfitta con la Prussia nella guerra del 1870, che sembra volersi, e lo farà, vendicare di quella sconfitta in modo pienamente unitario, e si trova divisa al proprio interno. L'antisemitismo è un elemento fortissimo nell'affare Dreyfus, ma non è l'unico. L'altro è la paura che dentro una società ormai grande, moderna, articolata, possa esserci quella che solamente con la guerra di Spagna si chiamerà la quinta colonna, cioè il nemico interno. E questa idea, questa paura del nemico interno è una paura che accompagna continuamente. Sembra che tutti gli stati-nazione moderni non resistano all'idea di dire: dobbiamo scoprire chi sono i nostri nemici interni, perché devono esserci per forza, non può essere che qualcuno non tradisce. Tra 8 e 900, tra l'altro, aumenta enormemente la letteratura di spionaggio, di tradimento. Ci sono dei romanzi che noi oggi di cui non sappiamo nulla, perché erano romanzi un po' di secondo o terzo ordine, ma che vendevano centinaia di migliaia di copie, in cui per esempio nel 1910 si raccontava che in Inghilterra erano presenti 100.000 spie tedesche, e questi libri andavano a ruba e creavano realmente una paura diffusa, per cui quando veniva fuori, nel caso Dreyfus, inizialmente per dabbenaggine, per semplificazione e per pregiudizio nei confronti degli ebrei, ma si sa che c'è un traditore effettivamente, perché c'era, e bisogna scoprirlo, lo si scopre non andando davvero a analizzare quale può essere la verità, ma scegliendo la strada più facile e andando quindi incontro a questo desiderio di massa di trovare il colpevole e il responsabile. Tant'è vero che anche quando si dimostrerà che Dreyfus non poteva essere lui, la metà della società francese continua a credere che invece era così, perché avevano bisogno di continuare a mantenere la propria fiducia nell'esercito, nelle alte gerarchie militari, in quel sistema che aveva individuato Dreyfus come un colpevole. E poi si arrivava, come dicono gli antisemiti francesi di allora, che non erano pochi, perché tiravano un giornale che vendeva quasi 1 milione di copie, quindi importante, diciamo, un ebreo non può che essere portato al tradimento per sua natura, e qui la chiama giù, e qui c'è tutta la storia ovviamente del tradimento. Quello che però ho trovato interessante è che in questa storia di passaggio al tradimento moderno, cioè dal tradimento verso il sovrano al tradimento verso lo Stato, infatti si parlerà sempre più di crimini contro lo Stato nelle legislazioni di tutta Europa, vediamo che da una parte c'è una storia di arbitrio, il potere che decide chi è il nemico, spesso, quasi sempre, il politico, da condannare come traditore. Ma dall'altra si vede anche l'impossibilità di un arbitrio totale. E questo lo si vede di nuovo nel modo migliore e primo in Inghilterra, che è un po' il paese che più di tutti possiamo far fare da filo conduttore a questa storia del tradimento. Perché alla fine del Settecento, per esempio, ci sono una serie di processi estremamente politici, che sono i processi contro i campi delle nuove organizzazioni popolari e democratiche, quello che poi diventerà il movimento operaio, ma che per adesso sono le associazioni democratiche radicali che vogliono maggiore diritto di voto, che vogliono una riforma parlamentare, eccetera. Beh, tutti questi grandi processi finiranno con la soluzione, perché il sistema comunque non è così autoritario come era nello stesso periodo la pur illuminata Russia di Caterina II o la Russia della pur illuminata Caterina II, la quale, parentesi, scrive a Voltaire che gli aveva mandato una richiesta di chiarimenti dicendo: qui si parla della rivolta di Pugaciov, siamo tutti interessati, facci sapere. E poi gli dice: mi raccomando, usa moderazione però nel condannare, perché non ci sembrerebbe giusto qui in Europa. E lei gli risponde: fosse per me lo lascerei libero, ma non posso, perché è lo Stato che ce ne va di mezzo. Quindi aveva questa idea. Beh, l'Inghilterra, lo Stato, è fatto in modo tale che la difesa può svolgere il suo ruolo, un grande avvocato riesce a far assolvere i principali accusati e l'accusa di tradimento cadrà, questi leader andranno liberi a continuare la loro lotta. A proposito delle lettere, della corrispondenza, la principale di queste organizzazioni democratiche inglesi si chiama non a caso la London Corresponding Society, perché le lettere, la scrittura di lettere era il mezzo di organizzazione di questa associazione a livello nazionale. E però altri membri di questa associazione, che non sono accusati di tradimento ma sono accusati di sedizione, verranno invece condannati e finiranno per 20 anni in Nuova Zelanda e in Australia nei campi di prigionia a soffrire. E quindi è un modo anche questo del tradimento per mettere a punto da parte dello Stato il modo in cui poter combattere meglio quella che ritiene essere la sovversione politica. Lo stesso avverrà in Russia, dove i primi populisti terroristi verranno accusati di tradimento, poi ci si accorgerà che è meglio trovare altre accuse. Un'ultima piccola considerazione sulla storia privata. Sono stato a lungo incerto se inserire anche il tradimento privato in questa, che è soprattutto una storia del tradimento pubblico. Poi ho deciso di sì, proprio per, anche se in forma più breve, i capitoli dedicati al tradimento privato sono molto più brevi, e ho usato molto la letteratura, come è stato ricordato, per farmi aiutare, diciamo, da personalità come Flaubert o Tolstoi a raccontare questi casi, ma ho deciso di farlo perché permetteva di mostrare come ci sia stato anche su quel terreno una grande trasformazione, in parte da un punto di vista legislativo anche abbastanza netto, come quello del tradimento pubblico, quando di nuovo in Inghilterra, prima che altrove, vengono da parte di giudici estremamente aperte, equiparate, se non ancora formalmente sul piano della legge, ma nella pratica dei processi, il tradimento femminile a quello maschile, con contraddizioni lentamente, di difficoltà. Bisogna tener conto che è quella società dell'informazione che è avida di notizie, che da allora lo è sempre stata e continua ad esserlo, anche se con forme diverse, anche se oggi abbiamo televisioni e altri strumenti. Beh, quando all'inizio dell'Ottocento ho iniziato a seguire un po' di questi casi, ho trovato ben due giornali dedicati, che uscivano settimanalmente, un po' come i nostri, potremmo fare l'elenco, che si occupavano esclusivamente di adulteri e di processi per adulterio nei, nei tribunali inglesi, solo naturalmente in gran parte riguardavano l'alta società, la borghesia, l'aristocrazia, quindi erano personaggi noti di cui si raccontava di tutto, spesso si raccontavano anche cose non vere. Del resto, in uno dei processi che racconto, quello a Maria Antonietta della Rivoluzione francese, la stampa rivoluzionaria, in particolare la stampa rivoluzionaria più radicale, utilizza per mostrare quanto fosse intimamente corrotta e traditrice Maria Antonietta proprio una ricerca sessuale in cui viene accusata di aver corrotto il proprio figlio e aver fatto un incesto con lui. Quindi tutto un insieme di mentalità che percorre poi tutta la società vittoriana, non solo quella inglese ma quella europea, per arrivare a quelle forme che ricordava Bettini, in cui invece alla fine dell'Ottocento le donne riescono a pretendere una maggiore presenza, una maggiore uguaglianza, un ascolto, un radicale, anche se non immediato, mutamento dei rapporti di forza, se non altro culturali, all'interno della famiglia, non solo nelle famiglie aristocratiche borghesi, ma anche in quelle popolari e proletari. Ecco, io devo dire che ho imparato molto, mi sono divertito a leggere tantissime cose che non conoscevo, ho spaziato temporalmente dappertutto, in India, in Canada, in Giappone, cosa che difficilmente riuscirò a fare nel volume dedicato al Novecento, che sarà esclusivamente sul tradimento pubblico e politico e che riguarderà in gran parte il mondo moderno dell'Europa, del Nord America, dell'Unione Sovietica, e non andrà molto oltre, anche perché, essendo stato un secolo in cui due guerre lo hanno caratterizzato così forti, nelle guerre tradimenti, spie, eccetera, sono ovviamente all'ordine del giorno, e mi auguro presto di poter il prossimo anno magari essere qui col secondo volume.
Buonasera, intanto grazie per questa bella introduzione. Volevo farle una domanda, scusandomi perché ancora non ho letto il libro, però lo farò sicuramente subito, lo vado a comprare. Quando entra l'espressione doppio gioco, doppio giochismo, per indicare il tradimento? Perché c'è un passaggio nell'ordine di valutazione etica e di importanza del tradimento molto, molto forte. Quindi ero curiosita nel chiederle se è novecentesco, come mi verrebbe fatto di pensare. E poi soprattutto la ringrazio a priori già per questo libro, perché mi ha illuminato la scrittura del Conte di Carmagnola in modo che mi suscita molte, molte questioni. Perché chiaramente, se è vero che il Conte di Carmagnola è vittima della ragione di Stato, quindi lui è accusato di tradimento dal Senato veneziano. Il Senato veneziano si serve dell'amico Marco che lo tradisce e favorisce il fatto che lui sia appunto tradito, cioè consegnato all'autorità politica che lo accusa a torto, come noi sappiamo. Però questa idea di Manzoni che coglie, qui si parla molto di debiti con il giusnaturalismo, però questa idea di Manzoni che pensa a che cosa il diritto può fare ai danni dell'individuo, in questo caso quali tradimenti possono essere fatti e quando si sposta l'ottica del tradimento dalla persona del re allo Stato, alla nazione, questo mi suscita così una serie di riflessioni. Però pensavo anche che l'Ottocento è il secolo delle tragedie dove la persona, l'individuo, il tradimento è sempre quello dell'etimologia. Cioè io consegno un amico a, in questo caso a un'autorità o al nemico. L'Ottocento rimane molto individuale, infatti tutto il melodramma anche verdiano e non solo si regge sui tradimenti e su queste consegne che tradiscono appunto gli affetti.
No, guarda, sull'Ottocento ha perfettamente ragione. Intanto è che anche nel diritto ci sono delle certezze, ma sono certezze che non riescono a fotografare una realtà che è in cambiamento. Per cui è ovvio che quando Silvio Pellico e Marroncelli vengono accusati e condannati per tradimento, il giudice italiano ha dalla parte sua la legge, la lettera della legge, e non può che fare altrimenti. Ma quello di cui non si rende conto è che la storia sta cambiando, che Pellico e Marroncelli stanno combattendo per quello che in Grecia è appena successo con la partecipazione di Byron, che è andata a combattere per l'indipendenza dei greci, eccetera. Cioè non hanno più senso per molti quegli imperi multinazionali che obbligano tutti a essere fedeli alla dinastia e alla etnia di maggioranza in qualche modo, e quindi inizierà questa guerra. Per il resto è vero che soprattutto il melodramma, io sul melodramma ho appena accennato qualcosa, avrei dovuto fare un capitolo intero, ma poi l'editore che è qui presente, che già mi ha bacchettato per l'ampiezza del volume, me l'avrebbe tagliata sicuramente.
Oggi, noi contemporanei, dal punto di vista morale, c'è il mito. Come dobbiamo considerare? Una risposta molto semplice, cioè qui c'è sempre un giudizio relativistico, ma mettiamo, ci fosse una guerra con l'Albania, io sono un ufficiale italiano, ho portato dei documenti allo Stato, come bisogna giudicarlo? Bisogna essere colpevolisti o comprensivi?
Intanto credo che non è che perché io ho studiato il tradimento della storia ho più strumenti di ognuno di voi per dire che cosa sarebbe giusto, però pensiamo nel caso che ha proposto lei a quelle persone, per esempio figli di albanesi di seconda o terza generazione che sono cittadini italiani ma che hanno ancora un legame con l'Albania di qualche tipo. Come si metteranno loro? È un problema che dovremmo porci, così come è successo nella Seconda Guerra Mondiale, quando gli italiani e i giapponesi sono stati arrestati negli Stati Uniti e i giapponesi soprattutto messi in campi di concentramento perché considerati automaticamente dei possibili traditori, anche se non sapevano una parola di giapponese, ma avendo la faccia un po' così erano immediatamente riconoscibili, molto più degli italiani che potevano meglio invece mascherarsi.
Anche messi a morte o condannati nel carcere. Sinceramente loro non è che si deridevano tanto quando parlavano di tradimenti di Belgio. Comunque grazie.
O di tradimento, perché il concetto di tradimento da un punto di vista giuridico sostanzialmente si verifica e non è escluso in tutti i casi in cui si applica il codicardo inadimplente e non estadimplente, cioè quando colui nei confronti o il soggetto nei confronti del quale si deve avere fedeltà viene meno a questo rapporto. Ci sono tre casi, ad esempio l'ammiraglio Caracciolo che tradisce il re Ferdinando e si schiera con la Repubblica Partenopea e con il popolo napoletano, è un traditore, pur essendo fu condannato e impiccato a Nelson,
i 19 gelati che votano l'ordine del giorno Grandi il 25 luglio del 43, allora siamo fuori dell'ambito storico, si diceva, ma sono dei traditori, furono processati, c'è un processo, 6 furono presi e fucilati. E l'ultimo caso, conosco dei parenti, un signore che nel 41 lavorava in Inghilterra, un italiano, gli fu chiesto di partecipare insieme a un dei comando inglesi nel sabotare l'acquedotto pugliese, fu catturato, fu fucilato, non è mai stato riabilitato, questo nonostante quello che dice in maniera un po' tranchante Mieli nella scheda introduttiva, che chi dice ha sempre ragione. No, non necessariamente. Tutto.
Gli esempi che ha fatto lei sono esempi di cui soprattutto nella parte diciamo più antica il libro è pieno, quando cioè ci sono momenti di trasformazione, di trapasso, di conflitto aperto in cui da una parte è difficile identificare chi tradisce chi e chi in quel momento al potere lo stabilisce. I 19 che firmano l'ordine dei da chi sono considerati i traditori? Sono considerati i traditori dalla Repubblica Sociale che ha ripreso, grazie alla presenza dell'esercito tedesco, il controllo del nord Italia, ovviamente, ma non sono minimamente riconosciuti come traditori dal re o dal governo del regno nel sud. In quello stesso periodo c'è la discussione più astratta, perché si parla dell'Italia in generale, se l'Italia è un paese traditore, così come aveva fatto con la prima guerra mondiale, adesso lo rifà nella seconda, eccetera, eccetera.
Dimostrato che non lo è.
No, ma da un punto di vista giuridico, morale, politico possiamo essere certi che non lo è. Però resta il fatto che nel momento in cui Mussolini ha il potere di mandare Ciano a morte, lo fa, e lo fa con il nome di traditore, perché è la cosa più forte e pesante che può fare e che può utilizzare. Il caso del 41 a cui lei si riferisce è il caso di una persona che aveva scelto consapevolmente, sapendo che avrebbe potuto incorrere in questo, di combattere dalla parte giusta, che non era il governo in quel momento del suo paese. Lì il grosso errore è stato nel dopoguerra non essere riusciti a fare di tutti quei casi una revisione piena e completa che avrebbe potuto togliere il marchio di infamia a quelli che erano stati accusati di tradimento, come in parte si è cercato di fare, si sta cercando di fare per i disertori ancora, sia della prima che della seconda guerra mondiale, ma sono passati tanti di quegli anni e non ci si riesce bene, perché è ancora così forte l'idea che in fondo non bisogna tradire il proprio paese mai. Da questo punto di vista, nella storia del Novecento, un caso su cui mi soffermerò è quello di un generale polacco che nel 1980, alla vigilia della legge marziale del generale Jaruzelski, avvisa gli Stati Uniti, avvisa la CIA di quello che sta avvenendo e scappa negli Stati Uniti, dove addirittura gli cambiano la faccia per non farlo riconoscere, eccetera. Quando crolla il comunismo in Polonia, dopo 10 anni, a metà degli anni 90, lui torna in Polonia e la società polacca si divide in due, tra chi lo considera comunque un traditore e chi invece lo considera uno che è riuscito prima degli altri a capire dalla parte giusta in cui bisognava stare.
Posso aggiungere una frase che Flores ripete almeno un paio di volte, una frase del marchese di Talleyrand, che era un cinico e che diceva: il tradimento è una questione di date. E questa penso che sia cinica ma profonda.
Aggiungo anch'io tre parole. Lei citava Machiavelli, che non aveva nessuna regola di nessun tipo, nel senso che nell'ottavo capitolo del Principe racconta il caso dei principati che sono presi con l'inganno e con il tradimento, e cita e cita il caso di Agatho del siciliano, il quale con il tradimento ammazza tutti i suoi competitors, si insiede al potere e ci resta felicemente, nessuno ne mette in discussione il potere, anche quando per due volte viene sconfitto dai cartaginesi. Quindi siamo in pieno relativismo.
Se non ci sono altre domande, prima di salutare il professor Flores e ringraziarlo per questa bellissima esperienza di lettura che ci ha dato, volevo dire che mi ha molto colpito tra le migliaia di cose che mi hanno colpito, perché voi pensiste, un libro pieno di notizie, mi ha colpito che a partire dalla guerra del Peloponneso, che si conclude con la sconfitta di Atene, dopo nel corso di 27 anni furono consumati 27 tradimenti pubblici. Impressionante. Sono rimasta un po' il più celebre dei quali, naturalmente, fu quello di Alcibiade, in un interminabile andirivieni tra Atene e Sparta, provocato da false accuse che non sa conoscere la vigilia della partenza di una spedizione perdurata alla volta del Sicilia. Mi ha molto colpito questi 27 anni, con 27 tradimenti pubblici. E poi, la storia del tennista, il costruttore della grandezza navale ateniese, l'artefice della vittoria di Salamina, indotto al suicidio dopo aver cercato assieme a Pausania un accordo politico con la Persia. Insomma, sono degli episodi che mi hanno proprio colpito, sono bellissimi, se ne potrebbe elencare molto, molti altri. Quindi ancora grazie. Torni per la